Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People.
This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe.
Buongiorno. Hello. This is the Italian Wine Podcast with me, Monty Walden. We are pleased to have Professore Attilio Scienza again today on the podcast to teach us something about Aglianico. Professore Attilio Scienza is Italy's leading vine genetics scholar. He is also the chief scientist of the Vinitaly International Academy and author of a recent book called La Stirpe del Vino, published in 2018 by Sperling and Kupfer. It's about the family ties among grape varieties. In this podcast, we will speak in Italian, and we will then record an English language translation of this episode. Benvenuto Attilio.
Buongiorno Monti e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Italian Wine Podcast.
Allora, iniziamo con la prima domanda. Quale l'origine del nome Aglianico?
Beh, quando si è iniziato a sviluppare questa ricerca sulle varietà in Europa, e siamo a metà dell'Ottocento, lo spirito culturale era quello dell'idealismo. L'idealismo vedeva nell'Oriente e nella Grecia in particolare l'origine di tutti i fenomeni culturali dell'Occidente. Quindi questo nome Aglianico si prestava molto bene ad essere ricondotto alla parola ellenico, quindi alla Grecia. Beh, in effetti non è così, perché in passato, almeno nel periodo classico, quando sono arrivati attraverso fenomeni migratori i greci, questo popolo non si chiamava un popolo ellenico. La parola ellenico è una parola molto recente da un punto di vista culturale, e quindi si è dovuto trovare una diversa spiegazione a questa parola. Intanto va spiegato che la viticoltura della Campania e del napoletano in particolare si divideva in due, direi, tipologie di vino che i bizantini, che avevano poi abitato fino all'ottavo o ottavo secolo questa regione, avevano diviso in due grandi gruppi: i vitigni e i vini latini cosiddetti, e i vini e i vitigni greci. Ebbene, questo vitigno era ricondotto ai vitigni latini, non ai vitigni greci, cioè era adatto a produrre dei vini ottenuti da viti allevate sulle piante. Quindi un rapporto con una viticoltura arcaica, con una viticoltura autoctona, non certamente greca, forse di matrice etrusca. Un rafforzamento di questa parola viene dalla, direi, interpretazione spagnola della parola Aglianico, riferita ad una località vicino a Napoli che si chiama Pianura, e una zona viticola dove naturalmente si facevano vini latini, non si facevano vini greci. E in spagnolo Pianura è Egliana con i due L. Allora Aglianico vuol dire uva della pianura, uva di quella parte della Campania che si chiamava Pianura, ma che era anche una zona pianeggiante. Quindi l'interpretazione, direi, etimologicamente più corretta è proprio questa matrice spagnola di uva della pianura.
Dove si trova il vitigno Aglianico? Dove è coltivato? Quali sono le aree e le principali regioni?
Beh, è un vitigno tipicamente campano, è coltivato, direi, in tutte le denominazioni DOC e DOCG della Campania, partendo dall'Aglianico di Taurasi fino all'Aglianico del Sannio e all'Aglianico del Beneventano. Poi è coltivato ai piedi del Vulture in Basilicata, Poi lo si ritrova anche in Puglia, in questo caso non è usato da solo, ma molto spesso è utilizzato nel taglio con le varietà pugliesi, e direi una piccola presenza a sud di Napoli, in una campagna certamente meno nota dal punto di vista viticolo, che è la regione del Cilento, direi una presenza minima. Beh, oltre a questa presenza, il Laglianico non è mai andato più a nord, un po' per motivi culturali, un po' per motivi anche ambientali, perché è un vitigno che ha delle particolari esigenze climatiche che trova solo in ambienti ben definiti.
Aglianico di Taurasi e Aglianico del Vulture e Aglianico del Taborno, le differenze nei climi e suoli e come queste si riflettono nei rispettivi vini.
Beh, intanto direi chiarito la sinonimia dal punto di vista genetico. L'aglianico coltivato in tutti questi ambienti è geneticamente identico, non ci sono differenze a livello molecolare. C'è però un aspetto interessante, molto spesso che è sottovalutato, anche perché è di difficile valutazione, che è quello del rapporto tra il vitigno e l'ambiente nell'espressione di alcuni geni. In una ricerca fatta qualche anno fa, il dipartimento a cui appartengo a Milano aveva affrontato il tema del rapporto vitigno-ambiente con gli strumenti della proteomica. La proteomica è quella parte degli studi della genetica che si occupa dell'espressione dei geni nei primi prodotti, che sono le proteine. E si è evidenziato come i tre, diciamo, i biotipi, possiamo dire, di coltivazione nei tre ambienti non hanno lo stesso modo di risposta all'ambiente. Se sono coltivati anche in un unico ambiente, danno origine a delle proteine diverse. Quindi vuol dire che nel sviluppo selettivo, nella selezione fatta nei vari ambienti da parte delle popolazioni a cui questi ambienti si riferivano, la selezione aveva sviluppato dei biotipi che avevano espressioni proteiche diverse, le quali hanno due tipi di ricadute sulle caratteristiche qualitative del mosto e del vino: una ricaduta a livello della materia colorante e una ricaduta a livello delle materie aromatiche. Quindi i tre biotipi coltivati nei tre ambienti sono geneticamente identici se vengono valutati con l'analisi dei microsatelliti, ma sono invece abbastanza diversi nella espressione di alcuni geni che, selezionati in ambienti diversi, possono dare origine a proteine e quindi a enzimi e quindi a sostanze a valenza aromatica e di colore molto diverse. E certo che l'influenza maggiore è poi determinata dalle condizioni ambientali sul carattere di questi vini. I territori di coltivazione dell'aglianico in Campania, quindi nelle tre grandi denominazioni, Taburno, Sannio e Taurasi, sono, direi, abbastanza vicini da un punto di vista geografico, gli ambienti non sono molto lontani. Nell'ambiente di Taurasi prevalgono alcune zone, diciamo così, vulcaniche, di origine vulcanica, di ceneri soprattutto derivate dalle eruzioni antiche del Vesuvio, mentre nelle parti più nord orientali, che sono quelle del Taburno e del Sannio, abbiamo una prevalenza di matrici di origine, possiamo dire, sedimentaria. Allora si distinguono in fondo tre grandi matrici geologiche: una matrice che possiamo definire di tipo continentale, che è determinata dai depositi marini molto antichi, che ha caratteristiche simili dal punto di vista, diciamo così, strutturale ai calcari dolomitici. Quindi sono dei calcari molto duri che sono il risultato di un deposito marino antico, più o meno si può calcolare attorno alla fine dell'era secondaria, all'inizio dell'era terziaria, praticamente attorno all'Eocene, e questi determinano questa struttura, direi, più centrale della Campania. Poi da queste matrici continentali si sono derivati dei materiali di deposito, comunque sedimentari, di tipo terrigeno, quindi sono delle frane, questi flish, che sono sono caratterizzati da questa alternanza di sabbia e di marna, che sono scesi da queste matrici antiche dolomitiche e scendendo verso il basso sono scesi nel mare, quando il mare era ancora molto più alto di quello attuale sulla terraferma. E lì hanno depositato questi depositi che si riconoscono molto bene perché hanno questa caratteristica di questa alternanza di sabbia e marna, sabbia e marna. Poi quando il mare si è ritirato, su questi depositi finali si sono accumulate le ceneri e i lapilli e i materiali piroclastici del Vesuvio. Naturalmente questi materiali hanno ricoperto tutto quello che c'era da coprire, ma i fenomeni successivi di erosione hanno eroso gran parte del materiale vulcanico, portandolo nelle parti più basse, riempiendo valli, riempiendo depressioni, per cui le zone vulcaniche all'interno delle denominazioni DOC e DOCG sono molto piccole. Cioè Taurasi, solo attorno a Taurasi noi possiamo, al paese di Taurasi, possiamo avere una presenza significativa di terreni d'origine vulcanica, mentre dalle altre parti i terreni vulcanici ci sono, ma che sono materiali direi molto leggeri, perché sono materiali piroclastici, sono stati lanciati dalla forza del vulcano, non sono lave raffreddate, ma sono materiali di esplosione, si depositano sui flysch e sui sedimenti del blocco continentale, e poi naturalmente la erosione sposta, toglie e fa ricomparire i flysch, fa ricomparire gli aspetti dell'argilla e della sabbia dei flysch, e magari accumula queste sabbie, questi lapilli vulcanici che sono molto leggeri nelle depressioni. Quindi il panorama, diciamo così, geologico è una specie di mosaico dove compaiono zone determinate dalla demolizione dei materiali più antichi di natura calcareo dolomitica, poi delle zone dove invece ci sono questi flysch che sono variamente composti nei rapporti da sabbia e argilla, e poi naturalmente queste zone di accumulo di materiali vulcanici. E la cosa interessante è che non ci sono dei confini netti tra questi tre tipi di suoli, ci sono delle zone a diversa sfumatura, per cui si possono avere zone vulcaniche che man mano si diluiscono per la presenza di materiali o argillosi o sabbiosi, dei flysch e così via. Queste caratteristiche così articolate di tipologie di suoli hanno un'influenza fondamentale nel profilo sensoriale di questi vini. Ecco, c'è un aspetto che non va sottovalutato: vicino ad una composizione fisico-chimica così articolata che determina dei processi di maturazione molto diversi, perché una cosa è la maturazione di un'uva in un suolo leggero come quello di origine vulcanica, e una cosa è la maturazione in un suolo argilloso, molto spesso vertico, cioè con delle argille a un livello molto elevato in termini di struttura, di resistenza. A queste caratteristiche si associa anche l'altitudine, perché la viticoltura di questi territori va da 200 metri più o meno fino a 600 metri. Ora, l'Aliano è che è un vitigno che ha una fenologia tardiva, cioè ha tutti i processi che sono molto lenti, e anche la maturazione è tardiva ed è molto lenta, molto progressiva. In terreni freddi questa maturazione viene rallentata, e ad altitudini più elevate. Quindi se io ho una combinazione di un suolo molto argilloso con una, diciamo così, altitudine a 600 metri, avrò degli aglianici piuttosto verticali, con una acidità piuttosto elevata, con un pH più basso, con dei tannini piuttosto duri, che ha bisogno di una vinificazione di un certo tipo e anche di un invecchiamento di un certo tipo. Se io invece sono in una altitudine più bassa, sui 200 metri, in un terreno argilloso, o meno argilloso ma sciolto, come potrebbe essere un terreno vulcanico, ho tutti i processi accelerati, e quindi ho una materia, diciamo così, un'uva con tannini più evoluti, con acidità più basse, con colori meno vivi, e naturalmente su questa materia, su queste uve, devo introdurre delle tecniche di invecchiamento e anche di diciamo, elaborazione successiva molto, molto differenziate. Questo direi è l'aspetto forse più interessante. La interpretazione della materia prima è determinante per arrivare ad un aglianico di grande equilibrio, di grande qualità. Quindi la conoscenza dei suoli, la conoscenza delle altitudini, la conoscenza dei fenomeni di maturazione devono essere un patrimonio dell'enologo di quei luoghi, perché su questa conoscenza lui darà a quella materia prima, a quell'uva, un processo di vinificazione e invecchiamento differenziato.
Quali sono i biotipi?
I tre biotipi che sono... che sono coltivati adesso in un modo abbastanza, diciamo così, indifferenziato. Non è che i coltivatori di Aglianico, di Taurasi, usano il biotipo di Taurasi e quelli che sono nel Sannio utilizzano un biotipo del Sannio. Ormai la selezione clonale ha creato dei cloni, direi così, rinunciando ad una appartenenza territoriale, però questi cloni selezionati in parti diverse della Campania hanno certamente una diversa capacità di esprimere dei geni che possono essere, direi, diversi nel profilo aromatico e nel profilo cromatico del colore. Quindi l'Aglianico è un vitigno molto antico, molto ricco di biotipi, ed ha una caratteristica molto singolare, perché all'interno della popolazione degli aglianici, analizzando il DNA di questi aglianici, abbiamo trovato per esempio delle frazioni di DNA che appartengono ad altre varietà. Ad esempio l'aglianico ha un rapporto di parentela con lo Shiraz. L'aglianico ha un rapporto di parentela, quindi indiretto, attraverso dei rapporti quasi di cugini, possiamo dire, con il teroldego, e alla fine risalire anche al pino nero, perché lo Shiraz è imparentato direttamente con il pino nero, indirettamente nel senso che è cugino del teroldego, e quindi, essendo lo Shiraz imparentato con il Lagrein, ci sono questi parenti, diciamo così, che sono molto lontani anche dal punto di vista geografico. All'interno appunto di questa popolazione abbiamo trovato poi degli incroci molto interessanti fra l'aglianico e Shiraz, che vengono chiamati Sirica. Sirica è una varietà che ha dato origine in questi anni anche a un vino particolare, certamente meno, con tannini meno duri rispetto all'aglianico, e che ha invece delle buone caratteristiche anche di morbidezza e di invecchiamento, direi adatte anche a un mercato che sta evolvendo verso vini forse meno aggressivi e meno potenti, ecco. Quindi questo è molto interessante di questo aglianico, perché questo dimostra che la moltiplicazione di questo vitigno nel passato era stata fatta utilizzando molti semenzali, utilizzando non solamente le talee provenienti da un unico individuo, ma da tanti individui. Quindi è un vitigno che in genetica formale viene chiamato polifiletico, cioè che nasce da molti semi, perché altri vitigni come il Sangiovese, per esempio, anche se ha una grande variabilità genetica, questo è un vitigno monofiletico che nasce da un unico semenzale, quindi non ci sono fratelli, mentre l'aglianico ha numerosi fratelli nella popolazione della varietà che viene chiamata aglianico.
Come risponde l'aglianico allo stress causato dal surriscaldamento, dalla siccità e dalle notti fredde autunnali durante la maturazione?
Beh, l'aglianico è un classico vitigno da climi continentali, non è un vitigno da climi mediterranei. La sua collocazione geografica all'interno, diciamo così, dell'Italia, in una posizione proprio centrale e periferica in Campania, perché è nella periferia più orientale che viene coltivato, questo dà a questo vitigno un carattere tipicamente continentale. Le altitudini sono sempre abbastanza importanti, questo fa sì che vi siano delle condizioni di temperature anche invernali molto basse, spesso compare la neve, le notti sono fresche o fredde addirittura, ed è un ambiente ad alta piovosità, forse è uno degli ambienti meridionali più piovosi, anche in annate siccitose, in annate anche molto calde, questi estremi di siccità e questi estremi di calore non si esprimono in questi territori, per cui l'aglianico, devo dire, si trova molto bene. Non ci sono esperienze di aglianici coltivati in ambienti più caldi e più mediterranei o vicino al mare, se non forse l'aglianico che è coltivato in Cilento, ma anche in Cilento è coltivato abbastanza in quota e non proprio vicinissimo al mare, ma comunque più vicino al mare che non nel Vellinese. Non ha mai risentito l'Aglianico di problemi di cambio climatico, non aveva avuto problemi per un eccesso di riscaldamento che poteva anticiparne la maturazione o modificarne le caratteristiche chimiche. E c'è forse una cosa da dire relativamente all'Aglianico, che è un vitigno che ha anche una buona tolleranza alla botrite e quindi può, direi, rimanere sulla pianta per molto tempo in autunno, anche in condizioni non favorevoli climatiche, cioè con piogge insistenti. Ha invece una alta sensibilità alla peronospora e all'oidio, per cui bisogna stare molto attenti alla lotta antiparassitaria, perché se la peronospora colpisce questo vitigno, la produzione si riduce notevolmente. Quindi è un vitigno che è sempre stato coltivato o allevato con forme di allevamento molto importanti. La forma di allevamento classica della Vellinese, ma anche del Sannio, si chiamava la tennecchia. La tennecchia è una forma derivata dalle alberate paleoliguri o padane, perché in effetti la popolazione che si è, direi così, insediata nel territorio di Taurasi, comunque in quella parte della campagna, era di origine paleoligure. Quando i romani, dopo la seconda guerra punica, eliminano i taurini, che erano popolazione locale, che erano alleati di Annibale, devono ricostituire le popolazioni di quel territorio portando con sé gli abitanti dell'antica Liguria, delle zone, diciamo così, della Pianura Padana più occidentali. E questi hanno portato con sé la forma di allevamento tipica del nord, l'alberata irpina, l'alberata vellinese o tennecchia, è una espressione proprio, direi, antica di queste vecchie forme di allevamento della Pianura Padana. È un vitigno che si presta molto bene alle potature a cordone speronato, proprio per questa attitudine che ha di essere allevato con queste tennecchie. Nel territorio di Taurasi ci sono forse le viti più vecchie in Italia, ci sono viti che superano tranquillamente i 100-150 anni, vengono chiamati patriarchi e rappresentano una delle testimonianze più interessanti di una viticoltura arcaica. Sono piante spesso franche di piede, non in estate, che il terreno sciolto, il terreno leggero di origine vulcanica non consente la vita della fillossera e quindi può far sì che questa viticoltura venga realizzata senza l'innesto, cioè con viti franche di piede. E questa è una caratteristica molto importante, perché questa viticoltura è veramente un antico retaggio di quello che era la viticoltura di quel territorio 300-400 anni fa. Ecco, adesso si fanno impianti molto diversi, si usano impianti a spalliera, si usano impianti dove la forma di allevamento è il cordone speronato, come dicevo, si presta molto bene a questa forma di allevamento, anche perché questa forma di allevamento consente una elevata meccanizzazione, che anche quello può servire per ridurre i costi di produzione e rendere questa viticoltura più conveniente dal punto di vista economico. Non ci sono particolari problemi per la scelta del portinnesto, per un semplice motivo, che i terreni dove l'aglianico è coltivato non presentano delle particolari caratteristiche negative. Non abbiamo contenuti di calcare molto elevato, non abbiamo pH troppo bassi, non abbiamo argille troppo elevate, per cui devo dire i portinnesti vanno, non dico tutti bene, ma quasi. L'unico problema è quello di non scegliere portinnesti troppo vigorosi, che potrebbero esasperare il vigore naturale di questa varietà, innesti che non inducano una eccessiva tardività di questo vitigno, quindi ridurre la presenza di portinnesti con sangue di lupestris, che tende a ritardare la fenologia, e andare invece su portinnesti con sangue di riparia per Berlandieri, non so, 420A, SO4 per intenderci. Quindi rinunciare ai portinesti come il 110 Richter o al 1903 Paulsen, che sono molto vigorosi e che tendono, per la loro natura genetica, a ritardare i fenomeni di maturazione, che sarebbero, almeno nelle condizioni di maggiore altitudine e di maggiore contenuto di argilla dei suoli, limitanti alla qualità di questo vitigno.
Qual è il tuo piatto preferito da abbinare ad un vino aglianico?
La cucina di questi territori è una cucina tipicamente continentale, non è una cucina marina, non è una cucina mediterranea, è una cucina dove il maiale è direi l'elemento fondamentale. Quindi tutto ciò che viene utilizzato per fare questi piatti di maiale può andare bene. Ad esempio ci sono importanti le spuntature di maiale fatte all'irpina, cioè queste puntine di maiale che sono cotte con il pomodoro. Importante per esempio è il coniglio fatto all'irpina, anche questo con il pomodoro. Ci sono piatti poi, diciamo così, sono piatti freddi come i salumi. I salumi sono molto, molto famosi in questo territorio perché le condizioni ambientali consentono la preparazione di salumi secchi, quindi non solo il prosciutto ma anche proprio il salame, quindi, e poi naturalmente tutti i formaggi stagionati di pecora. Quindi è una cucina quasi di montagna o comunque di zone fredde dove questo vino, che è un vino di forte struttura e direi di grande alcolicità, può essere veramente un complemento straordinario per questa cucina molto diversa dai territori circostanti, che sono territori dove si mangia pesce, dove si mangiano tante verdure, e dove qui invece la cosa più importante, anche perché il clima è sempre fresco e l'inverno è freddo, il maiale la fa da padrone.
Grazie al professore Attilio Scienzo per questo viaggio molto istruttivo nel mondo dell'aglianico. È stato un podcast che sicuramente sarà molto utile a tutti coloro che vogliono imparare di più sul vino italiano. Grazie ancora Attilio e a presto.
Grazie della vostra attenzione, alla prossima occasione.
This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey, discovering the true essence of high-quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy. It's from Europe.
Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.